Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, a 4-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes.
Ma una buona, tranquilla e rilassante serata a tutti!
Assolutamente a tutti, nessuno escluso.
Con questo
da Francesca Quaglietti,
che Alfred Hitchcock and
e
John Lembo. Giovanni,
siamo
Lembo.
In tre.
Siamo in tre, c'è sì. Anche l'ombra gigantesca di Alfred alle nostre spalle proiettata. Ecco,
è simpatica.
Sul muro. Questa sera, quindi, come avrete intuito, ho anche fatto più pubblicità del solito.
Sì, io l'ho intuito, tu l'hai fatto.
Che si parlerà di giallo, serata tinta completamente di giallo e quindi di letteratura. Vabbè, andiamo sempre sui classici che ormai leggiamo ogni lunedì. Questa sera siamo un po' sottotono però, Giovanni, lo possiamo anche dichiarare immediatamente agli ascoltatori, così evitiamo.
Ah, fai così tu?
Sì.
Vabbè, lo vedremo.
Me l'hai
se
detto tu
sottotono.
Subito, l'hai...
Eh beh, sai, è la vita dei radio speaker.
E ti piace anche poco l'argomento, forse è per questo.
Non è immediatamente coinvolgente, ma secondo me ci sono delle belle letture.
Ma abbiamo,
quindi...
sì, letture da Edgar Allan Poe, che ormai è legato a me indissolubilmente, perché ogni puntata ci ritroviamo delle letture, io ritrovo probabilmente affronto degli argomenti che mi legano a lui.
Ma
evidentemente
sì,
perché horror, fantascienza, alieni, ho parlato,
sì,
se parlo di questo. Sì.
Comunque Poe è fantastico, quindi è un buon amico
e compagno di viaggio per Kaboom. E poi, per continuare un po' con le solite scontatezze con Agatha Christie.
Scontatezze.
Con Agatha Christie, con poi che altre letture ci sono? Tu optavi per il pasticciaccio di...
È brutto di Via Merulana.
Di Via Merulana.
Eh sì, forse una delle poche letture che attengono a questo tema che io abbia veramente amato, insieme a Poe e alle sue storie.
E anche a Conan Doyle, Agatha Christie, che sono un po' la base del giallo, diciamo più nazional popolare, ecco, straconosciuti, però ci stanno.
Ma sicuramente bravi.
E poi per la cinematografia, di solito sono esterofila, questa sera un po' mi contraddico, e quindi si parlerà del giallo all'italiana, di tutto quel filone degli anni 70, che è nato soprattutto in quegli anni, fine anni 60, anni 70, quindi che riguarda Bava, Dario Argento, Martino, Fulci, che tu hai una lista infinita di nomi che oltretutto, oltre ad aver fatto dei film che erano considerati, devo dire, dei B-movies, ma in realtà che sono stati di ispirazione per tantissimi anche registi grandissimi americani, hanno anche avuto dei compositori delle colonne sonore strepitose. Per non parlare poi di tutto il filone poliziottesco, perché così veniva chiamato in realtà, che ha delle colonne sonore funky fantastiche. Partiamo subito però da cosa? In sottofondo vogliamo dirlo, che cosa si sente? Cosa abbiamo sotto di noi?
Diciamolo.
Ma neanche si intuisce, ho scelto la base sbagliata. È la colonna sonora, il tema di Vertigo, La donna che visse due volte, meglio conosciuto da noi come La donna che visse due volte, di Alfred Hitchcock, capolavoro del giallo. E questo è il tema portante.
Sì, già. La musica riesce a portare, a trovare atmosfere giuste per questo genere.
Non so neanche se si senta, fammi alzare
un pochino.
Mm-hmm. Giallo, genere di narrativa popolare di successo nato verso la metà del XIX secolo, la mia solita introduzione wikipediana, e sviluppatosi nel Novecento. Il poi naturalmente estesosi al fumetto, al cinema, alla televisione. Non ho avuto il tempo di ricercare nulla sul fumetto, quindi ahimè. Questo è.
Accade.
In realtà, soltanto in Italia noi si chiama giallo. Questo in riferimento alla copertina dei classici gialli Mondadori.
Esatto.
E perché i francesi parlano di roman policier, i tedeschi lo chiamano criminal roman, crimi abbreviato, eccetera. Cioè detective story, detective fiction, mystery per gli anglosassoni e così via. Alla base proprio della letteratura giallistica, si può dire?
Giallognola,
queste nuance, è questione di sfumature.
Va bene.
E sì, è probabile che si possa far coincidere la nascita del giallo con la pubblicazione nel 1841 dei Delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe.
Oui.
Di cui abbiamo appena parlato, e io direi dove compare il primissimo personaggio, Auguste Dupin, che ha delle enormi capacità deduttive che gli permettono di risolvere i casi criminali senza nemmeno recarsi sui luoghi del delitto, solo leggendo i resoconti giornalistici. Questo personaggio si rifà anche in qualche modo naturalmente al ben più famoso Sherlock Holmes, protagonista del romanzo, però poi che sarà cioè Sherlock Holmes che si rifarà a lui, perché il romanzo è dell'87, e possiamo leggerci direttamente l'incipit magari dei Delitti della Rue Morgue, sottolineando anche che fa parte di tutto il filone, il ciclo degli enigmi della camera chiusa, a cui si rifanno tantissimi gialli polizieschi e quant'altro. Che l'indagine praticamente si svolge intorno a un delitto compiuto in circostanze apparentemente impossibili, come quello appunto scoperto all'interno di una camera chiusa dall'interno. E quindi al lettore, ecco, di solito si presentano tutti gli indizi, cioè mi è partita, no, rimettiamo Vertigo.
Dicevi?
Oddio, ho perso, devo fare tutto, Johnny.
Ma figurati, sono qua, ma sono sicura che ti recupererai. Ma insomma, sì, questa camera chiusa, no?
Questa camera, e l'enigma della camera chiusa è una bibliografia sterminata,
un fascino speciale. Che coinvolge il lettore, perché, evidentemente.
Esatto, perché certo. Apparentemente può sembrare anche difficile creare tutto un meccanismo che sia allo stesso tempo verosimile e convincente per poter sviluppare il tema dell'enigma della camera chiusa, però c'è una bibliografia veramente infinita, sterminata, tra cui appunto questi Delitti della Rue Morgue, che vi presento brevemente in trama. All'inizio, si inizia proprio, tu leggerai questo, il narratore esamina vari giochi e le capacità intellettive che essi richiedono, per poi ricollegarsi allo straordinario acume dell'investigatore protagonista del racconto, che è appunto Auguste Dupin.
Quale canzone cantassero le sirene? O quale nome assumesse Achille quando si nascose tra le donne, per quanto problemi sconcertanti non sono al di là di ogni congettura. Sir Thomas Brown. Le facoltà mentali che definiamo analitiche sono di per sé poco suscettibili di analisi. Le apprezziamo unicamente nei loro effetti. Sappiamo fra l'altro che per chi le possiede in misura straordinaria, costituiscono sempre una fonte di vivissimo godimento. Come l'uomo forte esulta delle sue doti fisiche, dilettandosi di quegli esercizi che chiamano in causa i suoi muscoli, così l'analista si compiace di quell'attività mentale che districa. Egli trae piacere da qualsiasi occupazione, anche la più banale, purché metta in azione il suo talento. È appassionato di enigmi, di rebus, di geroglifici, nel risolvere i quali dà prova di acumen, che può apparire soprannaturale a un'intelligenza comune. I risultati che egli consegue applicando l'essenza, l'anima stessa del metodo, hanno in realtà tutta l'aria dell'intuizione. La facoltà di risoluzione è forse molto rinforzata dallo studio della matematica e in particolar modo dal ramo più nobile di essa, che ingiustamente e solo a causa del processo arritroso delle sue operazioni è stata definita analisi, come se lo fosse per eccellenza. Eppure calcolare non è di per sé analizzare. Un giocatore di scacchi, per esempio, esegue il primo procedimento senza ricorrere al secondo. Ne segue un'interpretazione completamente errata degli effetti che il gioco degli scacchi ha sulla struttura mentale dell'individuo. Non intendo qui scrivere un trattato, ma semplicemente introdurre, con delle osservazioni, fatte molto a casaccio, un racconto un po' strano. Colgo quindi l'occasione per sostenere che le facoltà più elevate dell'intelligenza riflessiva sono messe alla prova più a fondo e con maggiori utilità dal gioco più modesto della dama, piuttosto che dall'elaborata frivolezza degli scacchi. In quest'ultimo gioco, dove i pezzi si muovono con mosse diverse e bizzarre, secondo dei valori vari e variabili, ciò che è soltanto complesso viene scambiato, errore piuttosto comune, per ciò che è profondo. Fu a Parigi, dove mi trattenni per tutta la primavera e parte dell'estate del 1800 e qualcosa, che feci la conoscenza di un certo Monsieur Auguste Dupin. Questo giovane apparteneva a un'ottima, anzi ad un'illustre famiglia, ma una serie di disgrazie l'aveva ridotto in uno stato tale di povertà da spegnere in lui ogni energia, tanto che aveva smesso di lottare per una posizione in società e di preoccuparsi di ricostituire il nostro patrimonio. Grazie alla clemenza dei suoi creditori, aveva potuto trattenere per sé una piccolissima parte dei suoi beni e, con la rendita che questi gli fruttavano, riusciva, per mezzo di una inflessibile economia, a procurarsi il necessario per vivere, senza darsi pensiero del superfluo. La sua unica debolezza erano i libri, cosa tutt'altro che difficile da procurarsi a Parigi. Ci incontrammo la prima volta in un'oscura libreria di Rue Montmartre, dove il fatto di essere entrambi, per caso, alla ricerca dello stesso libro di considerevole rarità e interesse, ci rese subito amici. Ci rivedemmo di sovente da allora. Mi interessò estremamente la breve storia della sua famiglia, che egli mi raccontò fin nei minimi dettagli con tutto quel candore di cui è capace un francese quando si tratta di parlare di sé. Rimasi anche meravigliato nel constatare quanto fosse vasto il campo delle sue letture e soprattutto sentii il mio spirito infiammarsi a contatto con la forza travolgente e la vivida freschezza della sua immaginazione. Dato quel che mi interessava scoprire allora in Parigi, ebbi la sensazione che la compagnia di un uomo simile mi sarebbe stata preziosa oltre ogni dire e francamente glielo confidai. Combinammo alla fine di abitare insieme per tutta la durata del mio soggiorno in città. E poiché la mia situazione finanziaria non era così disperata come la sua, potei addossarmi le spese dell'affitto e dell'arredamento in uno stile che armonizzasse con la malinconia un po' estrosa, caratteristica del nostro temperamento, di una casa grottesca, rosa dal tempo, rimasta a lungo disabitata a causa di certe superstizioni che trascurammo di indagare e che sorgeva, semidiroccata ormai, in una zona solitaria e squallida di Faubourg Saint-Germain. Se la gente fosse venuta a conoscenza delle nostre abitudini in quella casa, certo ci avrebbe considerato dei pazzi, anche se forse pazzi innocui. Il nostro isolamento era assoluto. Non ricevevamo visite. Mi ero anzi preoccupato di tenere segreto alle mie amicizie di vecchia data il luogo del nostro ritiro. E in quanto a Dupin, ero ormai molti anni che non conosceva e non era più conosciuto da nessuno a Parigi. esistevamo soltanto per noi stessi. Una delle stranezze del mio amico, come diversamente potrei definirle, consisteva nell'amare la notte per se stessa, e io mi lanciai e mi lasciai andare a questa sua bizarrerie come a tutte le altre, piegandomi ai suoi capricci fantastici con assoluto abbandono. La tenebrosa dea non era sempre con noi, ma noi potevamo ricrearla artificialmente. Al primo accenno d'alba accostavamo tutte le pesanti imposte della vecchia casa, accendendo un paio di candele, fortemente profumate, che spandevano soltanto una pallida luce spettrale. Con il loro aiuto schiudevamo l'anima nostra ai sogni, leggendo, scrivendo o conversando, finché l'orologio ci annunziava l'ora della vera oscurità. Allora uscivamo per le strade sotto braccio, riprendendo gli argomenti discussi in giornata o gironzolando di qua e di là fino a tarda notte, perseguendo tra le luci accecanti e le ombre della città popolosa quello stato mentale di esasperato eccitamento che solo ci può avvenire da un'osservazione tranquilla. In quelle occasioni non potei fare a meno di notare e ammirare in Dupin, anche se a questo mi aveva preparato la sua eccezionale capacità intellettiva, una sviluppatissima abilità analitica. Sembrava anche che dall'esercizio di questa facoltà, se non proprio dall'ostentazione di essa, egli traesse grande piacere, come d'altronde egli stesso non esitava a confidarmi. Con una piccola risatina sommessa si vantava con me del fatto che la maggior parte degli uomini gli si presentava con delle finestre spalancate sul petto, ed era pronto a convalidare tali spiegazioni con delle prove dirette e sbalorditive della conoscenza profonda che aveva di me. In quei momenti i suoi modi erano freddi e distanti, gli occhi inespressivi, mentre la voce, di solito caldamente vellutata, si inaspriva in un tono acuto che sarebbe parso petulante se non fosse stato per la determinazione e l'assoluta chiarezza della pronuncia. Osservandolo in questi particolari stati d'animo, mi sorprendevo sovente a meditare sull'antica filosofia dell'anima bipartita, divertendomi all'idea di un duplice Dupin, uno creativo e l'altro analizzatore.
Bellissima la lettura, mi è piaciuta da morire, davvero. Non, cioè, beh, l'ho scelta io, però non me la ricordavo così, così bella. Poi l'ho interpretata davvero bene.
Ma pensa come era scritta. Era scritta proprio bene, quindi era proprio bello.
E seguita invece dal pezzo di Nora Orlandi, abbinato, associato, colonna sonora, tema portante, dello strano vizio della signora Ward. Qui siamo in pienissimi anni 70, film del 71 diretto da Sergio Martino. Il film uscì appunto in Italia, sì, nel 71.
Eccolo.
Uno dei pilastri praticamente della filmografia del giallo all'italiana, però non è stato il precursore. Il vero precursore, poi lo vedremo dopo, è stato Mario Bava con il suo La ragazza che sapeva troppo, e poi seguito dal, se non sbaglio, Sei donne per l'assassino. Il colonna sonora quindi che abbiamo sentito, molto bella. A questo punto però, visto che ve l'ho introdotta, magari posso anche mandarvi il contributo. Lanciamo il contributo, che trattasi nella fattispecie del trailer dello strano vizio della signora Ward. Brevemente anche la trama, naturalmente. Si tratta della storia della moglie bizzarra di un diplomatico.
La quale
moglie, aspetta, sto cercando di ricordare che è una Edwige Fenech, se non sbaglio.
Ah, Edwige.
Sì, tornata da un viaggio e scopre che c'è un maniaco che la pedina. E diciamo che si sviluppa tutto intorno a questa figura di assassino che uccide le proprie vittime attraverso un rasoio. Poi vabbè, non sto a dire i particolari, però curiosità, questo film, considerato magari un B-movie, comunque è stato di ispirazione a tantissimi grandi registi, ad esempio anche a un Tarantino, che ha rifatto la versione orchestrata da Nora Orlandi, che è quella che abbiamo sentito prima, e che l'ha riutilizzata nel suo Kill Bill capitolo 2. Oltre a questo,
non si è mai profeti in patria, insomma.
Assolutamente no.
In Italia poi succede spessissimo.
Altra piccola curiosità, compaiono alcune frasi nel corso del film. Ad esempio, c'è una frase che compare in un biglietto che accompagna il mazzo di fiori che dà, un mazzo di fiori che poi riceverà la donna, che poi sarà il titolo di un altro film di Martino, che è Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave. Bellissimo titolo, l'ho voluto dire perché questi film, questi cosiddetti B-movies, hanno dei titoli meravigliosi. In realtà, poi magari...
Il tuo vizio è una stanza chiusa
e solo io ne ho la chiave. Quindi mandiamo a questo punto il trailer di questo Lo strano vizio della signora Ward, consigliandovi, prima però lo devo trovare, eccolo, consigliandovi di andarvi anche a vedere, andarvelo a vedere direttamente sul tubo, su YouTube.
Ah, c'è?
Sì, certo, io dove l'ho pescato.
C'è in sequenza, c'è tutto, il film.
Anche, credo sia possibile.
Da 1 a 12.
Da 1 a 12. Posso andare?
Così lo vedrò anch'io, no?
Posso agevolare?
Agevoliamo l'atmosfera.
Noi discendiamo da una ininterrotta catena di assassini, il cui amore per uccidere era nel loro sangue, come forse è nel nostro.
Una donna è stata uccisa mezz'ora fa, vicino all'aeroporto.
Un'altra donna uccisa?
Sì, è sempre a rasoiate.
Ho paura. C'era qualcuno nel garage, ha cercato di uccidermi con un rasoio.
Tu mi lusinghi, Julie. Davvero pensi che io sia capace di tagliare la gola a tante donne? Certo è che il sangue ha uno strano effetto su di lei. Come di attrazione e ribrezzo insieme. L'odio è un bel sentimento, violento, rovente. Come e più dell'amore.
Le farò provare ebbrezza, paura e grandi tuffi al cuore.
Naturale. Volevi andarci a letto e la paura di Jean ti ha fornito la scusa.
Ho avuto modo di vedere che lei è un'amante deliziosa, con deviazioni molto interessanti e insospettate anche dal suo onesto marito.
Niente unisce di più di un vizio in comune.
Perché pensa che sia lui l'omicida che stiamo cercando?
Perché non prova a controllare l'alibi della signora Ward?
Forse è da me stessa che devo fuggire.
Ennio Morricone, dalla colonna sonora di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Questa sera si ascolteranno un sacco di colonne sonore interessanti, perché davvero ci sono dei veri e propri capolavori. Il prezzo che avete sentito, naturalmente, insomma, era quello dello strano vizio della signora Ward, con la frase iniziale che sottolineerei, perché è di Sigmund Freud.
Bene. Il fatto stesso che il comandamento ci dica «non ammazzare» ci rende consapevoli e certi che noi discendiamo da un'ininterrotta catena di generazioni di assassini, il cui amore per uccidere era nel loro sangue. Aspettate, ragazzi, qui bisogna ricominciare. Vabbè, i problemi tecnici della lettura.
Causati da me.
No, non è vero. Causati dalle complicazioni necessarie di una cosa del genere. Il fatto stesso che il comandamento ci dica non ammazzare ci rende consapevoli e certi che noi discendiamo da una ininterrotta catena di generazioni di assassini, il cui amore per uccidere era nel loro sangue, come forse è anche nel nostro. Sigmund Freud.
Punto interrogativo. Altra frase interessante del trailer: non c'è nulla che unisca di più del vizio, di un vizio in comune. Procediamo, tu te la ridacchi. Procediamo con le letture, però. A questo punto si parlava di... mannaggia, detto scorrimento della pagina. Si parlava di Enigma della camera chiusa. E tu, a proposito, hai letto I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe. Per ricondurci, ricollegarci sempre al concetto di crimini inspiegabili che avvengono in luoghi apparentemente chiusi e blindati, sì, io andrei su un mega classicone, che è il 10 piccoli indiani di Agatha Christie.
Introducilo un attimo, così mi...
Perché ti
conto.
Sei preso l'amorositas proprio in questo momento?
Perché sai che...
Che non c'è niente, cioè si degrada in 20 anni.
In che senso si degrada in 20 anni?
Cioè, ha una decomposizione lentissima questa caramella.
Questa devi fare pubblicità occulta. Poi... E poi niente, con la caramella la salivazione, sai, per la lettura potrebbe migliorare, o anche peggiorare, vedremo.
Certamente. Comunque non devi iniziare subito, posso fare anche un piccolo preambolo per toglierti dall'imbarazzo
e anche per introdurmi alla lettura stessa di questo brano.
Esatto. Allora, si parlava di Agatha Christie, che è la giallista di fama mondiale, la lady del giallo, che ha creato veramente dei personaggi indimenticabili come Miss Marple, Hercule Poirot, e questo, secondo me, uno dei suoi capolavori è proprio questo 10 piccoli indiani, dove non compaiono nessuno dei due personaggi, nessun investigatore, non c'è alcuna indagine. In realtà la trama infatti è molto particolare. Siamo di fronte ad un misterioso invito. Sta anche squillando misteriosamente un telefono.
Sì, non mi guardare sempre così, perché non è mai il mio.
È un misterioso invito. Siamo davanti a un misterioso invito per un soggiorno in una splendida villa situata a Nigger Island, isola a pochi chilometri dal Devon in Inghilterra. Questo invito viene recapitato a 8 diverse persone. Nessuno di loro conosce nessun altro, né tantomeno nessuno conosce il proprietario, eppure accettano l'invito. Una volta arrivati alla villa si rendono però conto che il proprietario è assente, ma che tuttavia non fa mancare loro ogni genere di comodità. Sull'isola, oltre a loro, ci sono solo il maggiorduomo. Il maggiorduomo
di Milano.
Bellissima! Mi ha rovinato, certo, l'atmosfera, ma era una freddura fantastica.
Ci voleva.
Il maggiordomo e la cuoca, che in realtà sono anche, tra l'altro, marito e moglie. Gli ospiti vengono informati dell'assenza del padrone. E io qua devo rimettere.
Bella la voce da strega che hai fatto.
No, davvero, l'ho fatta da strega, non voluta, quindi proprio assolutamente naturale.
Eccola.
Dopo una graziosa cinetta, un disco che parte così, un vinile, improvvisamente da solo, li accusa di crimini avvenuti nel passato, quindi mai puniti dalla giustizia. Quel che è peggio, avverranno poi delle morti durante il corso dei giorni, e ad ogni morte le statuette di porcellana, che sono sopra il caminetto, credo, che rappresentano 10 piccoli indiani, una ad una, eccoli, quelle statuette cadranno. queste statuette si rifanno ad una filastrocca così simpatica che segna un po' il destino di tutti gli ospiti invitati poi su quell'isola.
Okay.
La filastrocca, quella che ci stai per leggere, riguarda proprio questi 10 piccoli poveri negretti.
Dieci poveri negretti se ne andarono a mangiare. Uno fece indigestione, solo 9 ne restar. 9 poveri negretti fino a notte alta vegliar. Uno cadde addormentato, 8 soli ne restar. 8 poveri negretti se ne vanno a passeggiar. Uno, ahimè, è rimasto indietro, solo 7 ne restar. 7 poveri negretti legna andarono a spaccar, un di lor s'infranse a mezzo e 6 soli ne restar. I 6 poveri negretti giocan con un alvear, da una vespa uno fu punto, solo 5 ne restar. 5 poveri negretti un giudizio anda a sbrigar, un lo ferma il tribunale, 4 soli ne restar. 4 poveri negretti salpan verso l'alto mar, uno un granchio se lo prende e 3 soli ne restar. I 3 poveri negretti allo zoo vollero andar, uno l'orso ne abbrancò e 2 soli ne restar. I 2 poveri negretti stanno al sole per un po', un si fuse come cera e uno solo ne restò. Solo il povero negretto in un bosco se ne andò, ad un pino si impiccò e nessuno ne restò.
Il padrone di casa fa poi trovare loro un messaggio, appunto registrato su un grammofono, accusandoli tutti e 10, ospiti e servitù, di essere degli assassini. Da quel momento la vacanza si trasforma in un eccidio. Come nella filastrocca, uno dopo l'altro gli ospiti vengono uccisi. La tensione è via via crescente. Ciascuno dei superstiti potrebbe essere l'assassino o, peggio, la prossima vittima. Tutti però, invitati e servitù, vengono uccisi. Possiamo andarci a leggere brevemente il testamento, e questo vi rivela il finale, ahimè, quindi chi vuole leggersi il romanzo magari temporaneamente, no, si scolleghi, no, perché non tornerebbe mai più, quindi
non si può dire questa
non
cosa,
si può dire.
Anzi, facciamolo così, non lo leggete il romanzo, ascoltateci.
Quindi tu leggi con l'autopresentazione dell'effettivo assassino.
Fin dalla prima giovinezza mi sono reso conto che la mia natura era un insieme di contraddizioni. Innanzitutto ho un'irriducibile immaginazione romantica. Le storie delle bottiglie gettate in mare, con qualche importante documento, per esempio, non mancavano mai di emozionarmi quando le leggevo nei libri di avventure, da bambino. Mi emozionano ancora e per questo ho deciso di scrivere la mia confessione, di metterla in una bottiglia, di sigillarla e poi affidarla alle onde. C'è una probabilità su 100 che la mia confessione possa essere trovata, suppongo. E allora, o forse mi illudo, il mistero di una catena di delitti sarà risolto. Sono nato con altri tratti caratteristici, oltre alla fantasia romantica. Provo sempre un piacere sadico nel vedere o nel causare la morte. Ricordo alcuni esperimenti fatti con le vespe, con vari insetti nocivi dei giardini. Fin dall'infanzia ho provato la voluttà di uccidere. Al tempo stesso era vivo in me un elemento contrastante, un forte senso della giustizia. Mi ha sempre fatto orrore l'idea che una creatura innocente dovesse soffrire o morire per un mio atto. Ho sempre auspicato il trionfo della giustizia. Si può quindi comprendere come, data questa formazione mentale, io abbia scelto la professione legale, che soddisfaceva quasi tutti i miei istinti. Il delitto e il suo castigo mi hanno sempre affascinato. Mi piace leggere romanzi polizieschi di ogni genere e mi sono divertito a escogitare i sistemi più ingegnosi per commettere un assassinio.
Salve, ma dove siete nascosti?
Stanza piena di persone sparite.
Proviamo l'altra porta. È bloccata da lì dentro?
Strano. Tutte e due porte chiuse da dentro e nessuna uscita.
Non mi piace per niente.
A me piace, però non capisco lo stesso. Forse altra strada per uscire, passaggio segreto. Può darsi.
Sbagliato, non c'è nessun passaggio segreto, Mr. Wang.
Ha parlato lei?
No.
Neanche io.
Ho parlato io.
Ah, ecco, voce viene da vacca su muro.
Alce, è un alce, imbecille.
Ma dove sono? Cosa ne hai fatto, brutto asce vacco cornuto?
Ah, lei è già insabbiato? Ha bisogno di una traccia, messie Perrier?
Ma che traccia? Io non voglio tracce da lei, me le trovo da me! Da me interascitico!
Lei si calmi, uomo che litiga con vacca su muro è come treno senza ruota, non può mai arrivare.
Oh, io ne ho abbastanza dei suoi proverbi fessi.
Uomo che ha abbastanza di proverbi fessi è come uccello che vola senza ali.
Altro che proverbi!
Vacca parla ancora.
Lei ha bisogno di aiuto, Miss Marbles? Le vostre supposizioni sono tutte sbagliate. Nessuno ha mai lasciato la sala da pranzo. Fino a 10 voi contate, indi poscia riprovate.
Non viene più molta gente al castello oggigiorno. È bello riascoltare le voci degli ospiti.
Grazie, lei si chiama...
James, signora.
Grazie, James.
No. James, signora. Il nome è James, signora.
James, signora?
Ben, signore. James, signora, ben, signore.
Ben, signore?
Sì, signore.
James, signora, ben, signore.
Sì, signore.
Oh, signore.
Era il nome di mio padre.
Qual era il nome di suo padre?
Oh, signore. Oh, signore, James, signora.
Si chiamava Oh, signore, James, signora.
Lascia stare, Vic, sennò impazzisco.
Eccoci arrivati. Era la stanza della povera signora Twain. C'è morta in questa stanza.
Oddio.
Morta di chi?
Si è assassinata durante il sonno, signore.
Si è suicidata?
Oh, no. È stato proprio un assassinio. La signora Twain si odiava a morte. Questa stanza la teniamo sempre chiusa.
Come mai?
Mr. Twain amava molto la signora e ha voluto che la stanza rimanesse com'era la notte che la signora si strangolò. Sono 9 anni. Alla signora piaceva tanto questa stanza. Diceva che era la stanza più allegra di tutta la casa.
ed erano i calibro 35 con la loro Milano calibro 9, capolavoro però della band Osanna, che fa parte appunto della colonna sonora del film cult Milano calibro 9. Ma sono delle colonne sonore strepitose, il calibro
veramente
35
bello.
Le hanno rifatte, hanno fatto diverse,
che diverse soundtrack cover, belli. Yeah. Bravi.
Però ecco, siamo tornati col nostro vertigo.
Ah sì,
a riparlare, a rimetterci una lettura. Ah, non ho introdotto, non ho spiegato che cosa abbiamo sentito prima. L'inserto cinematografico, l'insertino.
Ah, che figata, noi ci siamo fatti un sacco di risate.
Divertentissimo, perché viene da Invito a cena con delitto, un film strepitoso di Robert Moore del 1976. Una assolutamente demenziale, una parodia di tutti gli investigatori più famosi della letteratura. Ci sono i 5 investigatori, infatti, protagonisti del film, sono altrettante parodie di detective, e abbiamo la parodia di Charlie Chan.
Esilarante, mi è piaciuto quasi più ascoltarlo che vederlo.
Che vederlo, meraviglioso, ma lui è Peter Sellers, poi, non si vede Peter Sellers, travestito da cinese, e c'è anche Truman Capote, poi, che interpreta il film, addirittura... che fa il super mega cattivo, la voce che esce dalla vacca sul muro, che in realtà è un alce. E poi vabbè, abbiamo Hercule Poirot, Nora Charles, Miss Marple, insomma la parodia di tutti questi personaggi famosi. Vedetevi il film, non ve lo sto a raccontare perché è divertentissimo. Continuando a parlare di detective famosi, e ci spostiamo in Inghilterra a parlare di lui, il simbolo dell'acume, dell'intelligenza deduttiva, se così possiamo dire, di Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, personaggio della fine del XIX secolo. Fammi abbassare questa vertigo che mi mette un po' di ansia.
Okay. Sherlock Holmes.
Esatto, erede appunto dell'Auguste Dupin dell'Alan Poe che tu hai letto prima. Quando hai eliminato l'impossibile, qualsiasi cosa resti, per quanto improbabile, deve essere la verità. Questo è tratto dal Segno di Quattro, questo è quello che fa dire Conan Doyle al suo Sherlock. Potresti iniziare, mi sembra anche una buona descrizione, partire proprio dal Segno di Quattro. Scusa, ah no, è vero, non hai il libro. Per dire, tira fuori il
testo.
No,
devo leggere lì.
Oh, è vero, allora no, devo finire prima il mio discorso.
Sì, fallo.
Tu non puoi avvantaggiarsi. Allora, piccola descrizione del personaggio da Uno studio in rosso. Il suo sguardo era acuto e penetrante. Il naso sottile, aquilino, conferiva alla sua espressione un'aria vigile e decisa. Il mento era prominente e squadrato, tipico dell'uomo d'azione. Le mani, invariabilmente macchiate d'inchiostro e di scoloriture provocate dagli acidi. Possedeva un tocco straordinariamente delicato, come ebbi spesso occasione di notare quando lo osservavo maneggiare i fragili strumenti della sua filosofia. Mi sembra un ottimo pezzo descrittivo per fare luce su questo personaggio particolarmente affascinante. Per descriverlo brevemente, per descrivere quello che tu ci andrai poi a leggere, ha una piccola, diciamo, un piccolo di difettuccio che poi però nel prosieguo della serie verrà cancellato dal suo autore. Ogni volta che cade in uno stato di inattività, per combattere la depressione e mantenere la sua mente in movimento, fa uso di cocaina o morfina, di droghe.
E questa è una scoperta, eh?
Non lo sapevo, infatti ho scelto questo pezzo proprio perché è sconosciuto ai più.
E trovo una scelta molto interessante.
Perché è una sfaccettatura di questo personaggio apparentemente freddo e non bisognoso di
altro se non del suo intelletto e della sua salute, e invece...
Prego.
Sherlock Holmes tolse dalla mensola del caminetto una bottiglia e una siringa ipodermica da un lucido astuccio di marocchino. Con dita lunghe, bianche e nervose, fissò all'estremità della siringa l'ago sottile e si rimboccò la manica sinistra della camicia. I suoi occhi si posarono per qualche attimo pensierosi sull'avambraccio e sul polso, solcati di tendini e tutti punteggiati e segnati da innumerevoli punture. Infine si conficcò nella carne la punta acuminata, premette sul minuscolo stantuffo, poi, con un profondo sospiro di soddisfazione, ricadde a sedere
nella poltrona di velluto. Da molti mesi, per 3 volte al giorno, assistevo al ripetersi di quella scena, ma ancora non mi ci ero potuto abituare. Anzi, quello spettacolo mi irritava sempre più, e spesso la notte la mia coscienza insorgeva dentro di me e mi rimproverava di non saper trovare il coraggio di protestare. Quante volte avevo giurato a me stesso di parlare apertamente con lui, ma c'era un che nel suo aspetto distaccato e non curante che lo rendeva l'ultimo uomo col quale fosse possibile rischiare l'uso di una qualsiasi libertà. Le sue immense doti, i suoi modi da dominatore e la mia esperienza delle sue straordinarie capacità mi rendevano estremamente cauto nel contrastarlo. Tuttavia quel pomeriggio, forse il bone che avevo bevuto a colazione o l'eccesso di esasperazione che l'estrema affettazione dei suoi gesti aveva provocato in me, capì a un tratto che non sarei più stato capace di continuare a tacere. «Beh, di cosa si tratta quest'oggi?» domandai. «Di morfina o cocaina?» Alzò gli occhi, annacquati dal vecchio volume in caratteri gotici che da poco aveva aperto davanti a sé. «Di cocaina», rispose, «in una soluzione al 7%. Vorrebbe provarla anche lei?» «No, grazie», rifiutai seccamente. «La mia salute non si è del tutto rimessa dalla campagna afghana e non posso permettermi il lusso di strapazzarla inutilmente». Holmes sorrise di fronte a tanto impeto. «Forse ha ragione lei, Watson», ammise. «Temo che, fisicamente parlando, l'influenza della cocaina sia dannosa, ma io la trovo uno stimolo chiarificatore dell'intelletto tanto forte che, a mio avviso, i suoi effetti collaterali sono del tutto trascurabili». «Ma rifletta un momento», protestai con forza. «Pensi allo sperpero di energie che tutto questo le costa. Può darsi che, come lei dice, il suo cervello ne sia stimolato e attivato, ma si tratta di un processo patologico, morboso, che comporta un accresciuto mutamento di tessuti e può alla fine produrre una debolezza permanente. Lei, del resto, sa quale reazione ipocondriaca produce tutto questo nel suo organismo. Io trovo che il gioco non valga la candela. Perché vuole rischiare, per un piacere effimero, di perdere le facoltà meravigliose di cui è dotato? Si ricordi che non le parlo soltanto da amico, ma nella mia veste di medico, perché mi sento in un certo senso responsabile del suo benessere fisico». Non parve offendersi. Al contrario, riunì insieme le punte delle dita e appoggiò i gomiti sui braccioli della poltrona, come chi si disponesse a conversare con piacere. «Il mio cervello», incominciò, «si ribella di fronte a ogni forma di stasi, di ristagno intellettuale. Datemi dei problemi da risolvere, datemi del lavoro da sbrigare, datemi da decrittare il più astruso crittogramma o da esaminare il più complesso intrico analitico e io mi troverò nel mio elemento naturale. Allora non saprò che farmene degli stimolanti artificiali. Ma io detesto il grigio tran tran dell'esistenza quotidiana. Ho bisogno di sentirmi in uno stato di esaltazione mentale costante. Ecco perché mi sono scelto questa particolarissima professione, o meglio, me la sono creata, dal momento che sono unico al mondo».
«È tutto il giorno che non mangio. Spero che la cena sia servita presto».
«Ne dubito molto, dottore. Non so che cosa abbia il signor Holmes, ma mi sembra più nervoso del solito. Non posso servire la cena finché non mi chiamerà lui. Questi sono gli ordini».
«Grazie, signor Hudson. Ci risiamo, Holmes. Di che si tratta stasera? Di morfina o di cocaina?»
«Le raccomanderei caldamente una soluzione al 7% di cocaina. Vuole che gliela inietti?»
«No, grazie tante. Non parlo solo come amico adesso, ma anche come medico. Come fa a rischiare di danneggiare in questo modo le eccezionali qualità di cui la sorte l'ha dotata?
Ma la mente si schiarisce e viene stimolata dalla
sì, droga. E la distruggono col tempo.
La mia mente si ribella alla noia di ogni giorno. Datemi dei problemi. Datemi un lavoro. Datemi il più astruso crittogramma, le più intricate analisi. E io sarò subito nel mio elemento. Allora sì che potrò fare a meno di stimolanti artificiali. Ma detesto la grigia routine dell'esistenza. È necessario che la mia mente si esalti. Ecco perché ho scelto questa strana professione, anzi no, l'ho creata, visto che sono l'unico che la faccia al mondo.
Già, l'unico detective privato.
L'unico detective che dà consulenze private. Non mi vanto dei miei casi. Il lavoro in se stesso, il piacere di trovare un campo in cui estrinsecare le mie capacità, ecco qual è la mia ricompensa.
Abbiamo potuto confrontare. C'è riaddormentato. Abbiamo potuto confrontare un attimo la tua lettura al poi il pezzo di Sherlock Holmes e del film Scandalo in Boemia. Abbiamo visto le diverse interpretazioni.
Già, non pensavo di sentire le stesse parole che avevo appena letto.
Già. Bravi entrambi, eh? Non volevo
saprei.
Insinuare nulla, assolutamente. Torniamo a parlare di cinema, di giallo all'italiana. Perché mi sembra abbastanza interessante, però sarebbe da vedere, diciamo, più che da ascoltare. Giallo all'italiana, termine, o anche spaghetti thriller, addirittura come lo spaghetti western,
certo.
Che si identifica appunto con un genere cinematografico nato in Italia negli anni 60, poi sviluppatosi tutto negli anni 70. Con caratteristiche diverse rispetto al giallo inteso come genere letterario o cinematografico tout court. Il giallo all'italiana, infatti, è un genere che mescola atmosfere thriller, ma anche atmosfere tipiche un po' dell'horror, passando anche per lo splatter, per altri termini che io non conosco. Se tu sai che cos'è lo slasher,
no,
o
non
il
lo
film
so.
Di exploitation... Non lo so e non ho fatto in tempo a documentarmi, però. E tra i rappresentanti, anzi, tra proprio il fondatore del giallo all'italiana, è da considerarsi Mario Bava. Nel 63, infatti, porta sugli schermi il suo film La ragazza che sapeva troppo. Storia lievemente ironica e macabra e anche romantica. Che semina di questo personaggio contorto, anche un po' spaventoso, che semina terrore e morte per le strade di Roma. E il film è proprio questo film, La ragazza che sapeva troppo, è considerato il primo del genere, quello che ha aperto la strada ad altri registi e a pellicole simili. Sino ad allora, infatti, i film del brivido erano più onirici ed inverosimili, grazie, insomma, erano tutti ambientati un po'. Avevano tutte ambientazioni gotiche o comunque in costume, in modo da creare una sorta di distacco emotivo tra la vicenda e lo spettatore. Invece, appunto, Mario Bava riporta il tutto ad una dimensione più reale. E nel 64, poi, sempre con la sua regia, uscirà Sei donne per l'assassino, dove si delineano i tratti caratteristici ancora più marcati del cinema giallo all'italiana, dove appunto troviamo il killer vestito con l'impermeabile scuro, i guanti, il cappello, insomma tutto lo stereotipo poi dell'assassino che sarà portato avanti dalla cinematografia successiva. E soprattutto, cosa molto importante, le soggettive dell'assassino, che è una tecnica di ripresa in cui praticamente la camera sostituisce, sì, l'occhio in soggettiva dell'assassino, che si vede attraverso il suo sguardo, attraverso i suoi occhi.
Ho
che
inteso,
è una cosa, esatto, che è una tecnica molto innovativa, diciamo, la prima utilizzata per questo genere cinematografico, la prima volta che si utilizza. Andiamoci ad ascoltarci, dal punto della ragazza che sapeva troppo, una interessante colonna sonora con un pezzo cantato, un brano decisamente anni 70.
Chi è che urla? Oh, a chi è lei? Ma cos'è, una trappola? Ma cosa dice? Che trappola? Mi lasci passare! Mi lasci passare! No, no! No, no!
Soffrire vuol dire amare sempre te, perché soffrire vuol dire amare sempre te, perché soffrire vuol dire amare
sempre te. Te l'ho buttata là, non te l'aspettavi questo pezzone alla Gianni Morandi?
A Gianni Morandi, Fred no, Buscaglione.
Che non è lui, non so, non
si
so
sa
effettivamente...
chi sia, però insomma, stile, anche Celentano.
Da notare ho cambiato la base.
Uè là.
La riconosci? Angelo Badalamenti con la sua Twin Peaks.
Bella.
Noi eravamo piccoline, avremmo avuto 13 anni quando questo serial
serie
TV
c'era.
È passato in TV, sconvolgendo un po'
una
anche
generazione.
Una generazione, l'opinione pubblica. È stato davvero davvero strong.
Forza.
Sì, beh, David Lynch che passa in TV praticamente, lui. Quindi insomma è abbastanza forte.
Dai, però, raccontaci qualcosa.
Di cosa? Ma l'esperienza, la cosa che ti ho raccontato prima, però la devo, io devo sempre collegarla a qualcosa, cioè non posso parlare.
Non puoi
adesso,
scollegare, non puoi scollegare assolutamente. Collegare,
quindi nel mio filo logico c'è ora di parlare, oltre che di Mario Bava, di continuare con...
Ma non saprei, dov'è il tuo filologico?
Con gli anni 70.
Ah, eccolo.
Gli anni 70 in cui escono, oltre a Mario Bava, c'è naturalmente anche Dario Argento, che oltre ad essere il maestro dell'horror è partito con dei gialli. Il suo inizio è stato con dei gialli fenomenali. Gialli sempre con una suspense particolare. Il thrilling, yes, che letteralmente significa eccitarsi, viene da questo. Quindi magari il suo genere era giallo thriller, diciamo così, partito con appunto L'uccello dalle piume di cristallo, film particolare a cui io ho legato un ricordo, un'esperienza, quella che ti ho raccontato prima.
Esatto,
praticamente
però non sapevo che si trattava questo,
sì, proprio dell'uccello dalle piume di cristallo, che io un 6-7 anni fa stavo per andare a vedere al Teatro Morlacchi, perché c'era una retrospettiva di film horror del cinema di Dario Argento. Poi io sono anche fragilissima emotivamente con l'horror, quindi non so perché quella notte.
Però tu c'hai anche il gusto
dell'horror. No, insomma, vabbè, erano film particolari, perché comunque era la storia dell'horror, era il giallo thrilling, la storia del thriller italiano.
Vabbè, insomma, era mera conoscenza
dedicato,
la tua, vero?
Dedicato
non
a Dario
nessuno. Insomma, che ti è successo? Che ti è successo?
La serata era dedicata a Dario Argento, che era l'ospite della serata.
Sì.
Sarebbe partito con questo uccello dalle piume di cristallo e lui avrebbe fatto una breve introduzione ai film. Io naturalmente, come al solito, in ritardo che corro per la piazza di Perugia
4 novembre.
Fanno per 4 novembre davanti alla fontana verso il teatro. A un certo punto mi sento bussare la mia spalla sinistra.
Che paura.
Aspetta, alziamo Twin Peaks, perché sì, questa fa più paura di
ma
tutto
fa paura
quello che abbiamo letto finora.
Scena. Ascoltate,
ecco,
ascoltate.
Mi sento bussare sulla spalla, mi giro e...
Dario Argento.
Dario Argento. Era lui.
Beh.
Era davvero lui che mi stava trattenendo la spalla.
Trattenendo.
Mi tratteneva la spalla. Io mi ha scelto me in mezzo alla piazza. E poi ero anche di corsa. Non so perché abbia scelto me.
E andavi da lui.
E andavo da lui. E mi chiede, scusa, sai dirmi dov'è il teatro? Perché io ho una serata lì e io sto andando lì, l'accompagno. Quindi abbiamo fatto tutta la strada insieme, chiacchierando, cioè non era finta.
Quella è una cosa bella, no?
Aveva tutta la strada insieme a Dario Argento, chiacchierando. Lui mi chiedeva, lui, cose molto simpatiche, mi diceva in realtà del tipo, ho girato a Perugia, ho girato nel cimitero di Perugia, mi stava raccontando. E quindi nulla, ecco, basta, chiusa parentesi, io ho fatto questo ingresso trionfale con l'ospite d'onore, io e Dario Argento e i miei amici da lontano, che...
Non può essere un caso, ma questo lo so solo io. Bene, e quindi questo è quello che è accaduto.
Spero non ci sia nessun filo che unisce la mia vita a quella di Dario Argento, tantomeno alle sue
opere.
Lo
spero anch'io per te, però.
Sì, speriamo tutti. E come continuiamo? Perché le tue letture, ci sarebbe stato Gadda.
Ci sarebbe stato,
ma sì, mancano 5 minuti. Leggere Gadda, che è anche abbastanza complesso con i suoi neologismi, eh?
Sì, è complesso, però è interessante notare quanto. Vado più veloce. Ritmo,
sì,
ritmo.
Bravo, dai, andiamo.
Quanto tutta questa storia dei thriller e del giallo, no?
Mm-hmm.
Comporta questa necessità di vedere nella nostra vita la differenza fra bene e male, quindi la presenza costante dell'irrazionalità. Che comunque comporta la nostra esistenza, questa volontà di vincere con il bene, il male appartiene un po' a tutti noi. Ecco perché abbiamo paura, oppure siamo attratti nel vedere queste.
Adesso mi stai facendo il DJ.
Davvero, sto andando veloce.
Sì, certo.
Ma poi quando ci sono 5 minuti, uno deve smuovere se stesso. Esatto. Va bene, e quindi il pasticciaccio,
che non leggeremo, non ce la facciamo,
ma auguro a tutti questa lettura, perché ovviamente io ho l'opportunità di dirlo, sono qua, e quindi è una bellissima lettura. Poi Gadda è uno dei grandissimi della letteratura italiana,
ma
quindi...
possiamo dedicare un'altra serata al giallo, per quanto non ti piaccia il tema,
anche
però,
se quel genere può essere spostato altrove,
non si è neanche parlato del di Alfred.
Il pasticciaccio brutto brutto di via Merulana. No, c'è solo un brutto. Però leggetelo.
Ok, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. Basta.
Oh, davvero l'abbiamo detto?
Sì, l'hai detto quattro volte in 30 secondi.
Pensiamo, no, ho detto solo il pasticciaccio. Ma
quel pasticciaccio brutto di via Merulana.
Di via Merulana.
Di via Merulana. Sì, sì, sì. Bravo. Ricordatevi la via. Ora ci sarebbe stato, vabbè, parlare di Hitchcock in due minuti è impossibile.
Mi sembra di no.
È assurdo. Però andatevi ad ascoltare, perché ve l'avrei dovuto far ascoltare ora praticamente su YouTube il monologo finale del suo Psycho. Che potrebbe essere interessante. E ci salutiamo, ahimè, in due minuti ci salutiamo, lanciamo l'ultimo pezzo, che è sempre dei calibro 35 con la loro Gangster Story. E l'appuntamento è per il prossimo lunedì, è già passata la nostra ora e un quarto.
Oui.
Ma restate collegati, perché tra 15 minuti circa più o meno ci sono le Cassandre a tenervi compagnia con il loro Je m'appelle Cassandra.
Au revoir alors.
Ecco, sempre in francese terminiamo. Questa è la scusa per farti parlare francese, che ti piace tanto.
Oui, oui.
E appuntamento lunedì prossimo alle 21 su radiofonica.com con Francesca e
Juan.
Ciao, Giovanni, ciao, ciao, buonanotte.